www.radio.it e la storia continua. L'enigma dei frati umiliati di Gessate. La morte di Francesco II Sforza nel 1535 segnava la fine del Ducato di Milano, che diveniva una provincia dell'impero, retta da un governatore spagnolo. Il milanese usciva devastato dalla guerra tra francesi e spagnoli sul suo territorio. La Martesana, teatro di battaglie cruente, fra cui il sanguinoso scontro di Marignano, aveva visto il passaggio delle feroci soldataglie tedesche acquartierate per anni tra Pavia e Milano, prima che l'imperatore le dirottasse a saccheggiare Roma per vendicarsi dell'alleanza del Papa con Francesco I. Nel contado martesano, un tempo tra i più fertili del Ducato e ora arido e desolato, regnavano solo la miseria e disperazione. Disperso il potere dei feudatari locali, ridotti a cortigiani, venuto meno quello degli Sforza, solo i conventi delle campagne restavano a garantire un minimo di protezione e sussistenza ai contadini e ai braccianti. Eppure, in quel periodo cupo, in cui persino sopravvivere era una conquista, resistevano nelle campagne comunità monastiche attive e solidali, quelle degli umiliati, frati dal saio grigio, le cui case disponevano di terre e beni tali da potersi permettere di finanziare anche i sovrani. L'ordine, sorto ancora prima di quello francescano a Rondineto, vicino a Como, si era presto diffuso a Milano, a Viboldone, ottenendo da Urbano III le prime concessioni e da Innocenzo III il riconoscimento della regola Prepositum Vitae, che concedeva l'esenzione fiscale a quando veniva prodotti dai frati. Questa importante prerogativa consentì la diffusione della regola tra tanti operai, artigiani e contadini, desiderosi di affrancarsi dal duro vassallaggio feudale. Chi lavorava nel Medioevo, la lana, lo faceva infatti in condizioni disumane, poiché i commercianti avevano proprie corporazioni in grado di importare tessuto pregiato da Inghilterra e Fiandre, dandolo poi in lavorazione senza trasferire ricchezza a chi lo cardava, filava e tingeva. La specializzazione del lavoro operaio aveva raggiunto elevati livelli, ma accentuato la povertà e lo sfruttamento dei lanaioli, a cui il sistema feudale precludeva qualsiasi forma di associazione. Così essi si resero conto che l'adesione dell'ordine avrebbe consentito di sfuggire allo sfruttamento e all'imposizione fiscali, coniugando il lavoro a un'esperienza di vita cristiana. In tal modo crebbero gli umiliati, avendo fede e lavoro come divisa e caratterizzandosi come unico ordine laico cui potessero accedere anche le donne. Ben presto le case umiliate si moltiplicarono e si arricchirono in tutta Lombardia, in particolare in Martesana, che ben si prestava all'agricoltura e alla lavorazione della lana per la ricchezza dell'acqua e che giunse ad avere oltre 30 insediamenti. Con l'arrivo della ricchezza, tuttavia, si insinuarono a quanto pare fra gli umiliati anche corruzione e degrado a causa anche di chi, posto dalla Chiesa ai vertici dell'ordine, si dimostrò più propenso a gestire le cospicue rendite piuttosto che a conservarne e a rilasciarne lo spirito originario e la vocazione. Con l'arrivo del Cardinal Borromeo a Milano, nel 1565, le prerogative degli umiliati vennero di colpo soppresse e l'organizzazione di lavoro, da loro costituita, del tutto smantellata. Esistono al riguardo due correnti di pensiero. La prima giustifica l'intervento del cardinale che, interprete ed esecutore della Controriforma, intendeva porre freno alla corruzione dilagante in Lombardia, cominciando dai ricchi umiliati. La seconda identifica nell'autonomia dell'ordine rispetto alle gerarchie ecclesiastiche e nel suo rifiuto ad appoggiare l'Inquisizione e di applicare il celibato agli adepti. Il principale motivo dell'ostilità del Borromeo, che pare fosse anche sollecitato a confiscare l'ingente patrimonio accumulato dai frati, quando il cardinale fu nominato da Pio IV, che era suo zio, protettore dell'ordine dei confratelli, si resero presto conto della vera natura di tale protezione. In pochi mesi si trovarono deposti dalle loro tradizionali prepositure vitalizie, ridotte a semplici uffici triennali a completa discrezione del cardinale, mentre il capitolo generale si riuniva a Cremona per valutare la nuova situazione. Borromeo provvedeva d'iniziativa a vietare massacri e coloni di ammassari e coloni di pagare ai preposti umiliati i loro tributi, ordinandone il sequestro a suo favore. Il complesso sistema produttivo creato dai frati veniva così a perdere d'efficacia ed è legittimo il sospetto che, oltre all'intervento moralizzatore del cardinale, mirasse a eliminare un ordine scomodo e a confiscarne i beni. Ma la storia non è finita qui, perché continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.